Ecco carissimi, siamo qui per meditare sulla 31esima domenica, tempo ordinario, rito romano, ma abbiamo appena vissuto la festa dei santi, dei morti. Prima di leggere il Vangelo vorrei leggervi una poesia che avevo scritto tanti anni fa, adesso non la scriverei più così, ma era proprio intitolata il 2 novembre, per un ricordo ai nostri cari defunti, ve la leggo, magari a voi piace anche così, io se la scrivessi adesso la scriverei un po' diversa. 2 novembre, tra le tombe di marmo con in cima una croce, sostiamo raccolti ricordando i cari morti. Sulla porta una croce, due assi incrociate. Per entrare una cassa, quattro assi chiodate. Poi solo la terra che tutto ricopre. Oggi ancora un ricordo, una lacrima, un fiore. Ma domani chissà, sulla terra silenzio, un fiore appassito e il pianto del vento. Qua sono rimaste solo ossa e rovine, lo spirito è andato al di là del confine, al di là della vita, al di là della morte, davanti all'Eterno che spalanca le porte. E l'anima è entrata nei cieli sconfinati, e Dio la ricolma del suo amore infinito. Ecco il destino dei nostri cari, è il nostro destino eterno, ricolmato di bene infinito nei cieli sconfinati. Il Vangelo è secondo Marco. In quel tempo si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso, non c'è altro comandamento più importante di questi. Allora lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non è altri all'infuori di lui, amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, o al più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola di Dio. Allora qui, questa volta, mi hanno colpito due cose, perché contrariamente a quando veniva affrontato dagli scribi, dai farisei, tutte le volte che lo avvicinavano, era per che cosa? Era per metterlo alla prova. Invece qui ho notato due atteggiamenti, uno di Gesù, l'altro dello scriba. Quando Gesù veniva messo alla prova, non rispondeva mai con un sì o con un no, gli faceva una, ma sempre con un'altra domanda. Qui no, qui ascolta lo scriba e non lo rimprovera. E lo scriba non gli tende nessun tranello. Maestro, tu che sai, lo tratta proprio da maestro, questa volta lo viene ad interrogare per ascoltare ciò che ha da dirgli, non per vedere come fare per tendergli un tranello. E Gesù da parte sua, quindi poi lo scriba lo loda, hai detto bene maestro, e Gesù da parte sua incoraggia lo scriba dicendogli: non sei lontano dal regno di Dio. Questa, sapete, questo è un atteggiamento molto importante. Finalmente Gesù può lodare uno scriba, un dottore della legge, non ha bisogno di riprenderlo, di sottolineare i suoi intenti traviati, diciamo così, no? E quindi cosa può fare Gesù oggi con lo scriba? Può incoraggiare il bene che è in lui. Ecco, questa, sapete, è un atteggiamento che dobbiamo prendere anche noi. Sempre incoraggiare il bene, perché se riprendiamo solo il male, e il male lo si vede molto più facilmente del bene, salta agli occhi tutti i momenti il male. E forse per vedere male, vedevo una volta uno che diceva, ma per vedere male c'è mica bisogno dello Spirito Santo, viviamo troppo male, si vede che non abbiamo anche tanto Spirito Santo. Dobbiamo saper scovare il bene e incoraggiare quello, perché quello scatenerà altro bene, scatenerà un atteggiamento positivo, mentre se si riprende solo il male, scatena un atteggiamento negativo, eh? Ma per quanto riguarda questo Vangelo, si accostò uno degli scribi e gli domandò, maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Siccome era uno scriba, un maestro della legge viene comunque a fare una domanda a Gesù per avere una risposta, quindi ci deve essere un problema. E noi, di prima acchito, non vediamo dove stia il problema in questa domanda. Non sembra che ci sia il problema in questa domanda. Anzi, adesso la domanda la faccio a voi. Qual è il problema in questa domanda? Lo scriba viene a chiedere a Gesù di risolvere un problema. Ma qual è il problema? Allora, mentre ci riflettete, vi dico un attimo un po' chi erano gli scribi. Allora, gli scribi, sapete che ai tempi di Gesù sentiamo nei Vangeli ogni tanto parlare dei Sadducei, ogni tanto parlare dei Farisei, degli scribi. Allora, Sadducei, Farisei, Erodiani, erano un partito, erano dei partiti, no? Gli scribi non era un partito, gli scribi esistevano già nell'Antico Testamento, prima dell'esilio, erano dei funzionari reali. Lo vediamo già nel libro di Esdra, nell'Antico Testamento. Dopo l'esilio si sono specializzati nello studio della Torah, dottori, dotti interpreti della legge, e fondarono anche scuole, che probabilmente erano un po' l'equivalente delle nostre scuole superiori, solo che allora le scuole erano strutturate così, gli allievi non erano seduti su banchi, su sedie, gli allievi erano seduti ai piedi del maestro e ascoltavano il maestro che dava un insegnamento orale, l'insegnamento era orale. E questi scribi sedevano sulla cattedra di Mosè, si dice proprio che sedevano sulla cattedra di Mosè, e ci teneva questo titolo a questo titolo cattedratico. E questo scriva comunque mansueto, non cinico, viene a fargli questa domanda, maestro, qual è il più importante comandamento? Non sembra un gran problema, e invece bisogna sapere che gli scribi, gli dottori della legge, avevano talmente scrutato la legge che ne avevano tratti, diciamo così, dei 10 comandamenti dell'antica legge data a Mosè, ne avevano tratti 613 precetti. Quindi se questa volta non si capisce quale sia il problema, dove sia il verso controverso, non c'è un verso controverso, è il fatto di stabilire quale comandamento sia importante tra 613, capirete bene che è un problema, finché ce ne sono pochi, finché ce ne sono 10, cioè per noi il più importante è il primo, e poi viene il secondo, il terzo, ma su 613, e 613 pensate che ce n'erano 365 negativi, quindi un comandamento negativo per quanti erano i giorni dell'anno, non devi far questo, e 248 positivi, questi numeri, 365 erano stabiliti proprio in base ai giorni dell'anno, e 248, sapete in che cosa erano stabiliti? In base a che cosa? In base a quante si ritenevano fossero le ossa del corpo umano. Quindi, avevano 365 non devi far questo e 248 devi osservare quello, ma vi rendete conto? Ma di che perdere il sonno e il senno? Come fare a fare l'esame di coscienza la sera su 613 precetti? E Gesù con questa risposta ha semplificato di molto la vita e anche l'aritmetica dei dottori della legge. Ha detto in pratica che i comandamenti sono due. Primo, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Secondo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Quella casistica minuziosa di 603, Gesù non la guarda neanche, sorvola volo d'aquila e dice che la legge è compendiata in due comandi. Dio è semplicissimo, guardate. È l'uomo che complica tutto. Se vi facessi una domanda, è facile o no andare in paradiso? Abbiamo appena visto i nostri defunti, i nostri santi che sono lassù. La risposta sapete qual è? Andare in paradiso è semplice, ma semplice non vuol dire facile. Noi siamo maestri nel complicare le cose, nel complicarci la vita. Per arrivare alla semplicità ci vuole un lungo cammino. Quindi andare in paradiso sarebbe semplice, ma per uno che è complicato diventa un'ardua impresa. Perché è semplice andare in paradiso? Perché il Signore ci interrogherà su un solo comandamento, questa volta mi permetto di dire uno solo, cioè, anche lo dicono anche i santi, San Giovanni della Croce, alla sera della vita saremo giudicati su che cosa? Sull'amore, non su 613 precetti e neanche su tanti comandamenti, sull'amore. E quindi è quasi scandaloso che Dio abbia dovuto scrivere una legge fuori, come quando ha dato le tavole della legge a Mosè, le 10 parole, no? Perché quando aveva creato l'uomo, l'aveva scritta dentro al cuore, l'uomo lo sapeva benissimo che rubare, mentire, uccidere è male. Erano stampati dentro, ma cosa è successo? È successo che dopo il peccato il cuore non è stato più capace di leggere dentro di sé. Dio ha dovuto scrivere una legge fuori. Il cuore dell'uomo, questo significa che il cuore dell'uomo non è più secondo Dio. Il cuore dell'uomo, mi veniva da dire, se Dio ha dovuto scrivere una nuova legge su tavole di pietra, significa che il cuore dell'uomo è diventato più duro delle tavole di pietra. E questo cuore deve essere liquidato, deve diventare di nuovo liquefatto affinché possa scorrere l'amore di Dio. L'amore non scorre. Dov'è che l'acqua non scorre? Dove c'è una pietra? E una pietra che cos'è? Una pietra è dura. E dove trova il cuore duro, l'amore di Dio non può scorrere. E quindi guardiamo un po' questi due primi comandamenti che il Signore dice allo scriba che bisogna osservare, che sono solo due da osservare. Quindi Gesù unifica in modo straordinario la vita di questi poveri scribi, eliminando ogni, volevo dire dualismo, ma altro che dualismo, lì 613 precetti erano spezzettati in 100.000 pezzi. Comunque unifica in modo straordinario anche la nostra vita, perché questo comando lo dobbiamo osservare anche noi, no? Perché mi ha sempre colpito questo comando, perché Gesù non dice amerai il Signore tuo Dio con un po' di anima, un po' di cuore, un po' di forze, mentre con l'altro po' che ti rimane amerai il prossimo tuo. Quindi, se così fosse, dovremmo dividere il nostro cuore, le nostre forze e darne una prima metà a Dio e la seconda metà al prossimo. Non è proprio così che ci dice il Signore. Gesù ci dice che dobbiamo occuparci ad amare Dio con tutto noi stessi. Perché? Perché solo così ameremo veramente il prossimo, perché lo ameremo con lo stesso amore di Dio che circola in noi. E solo così ameremo come io vi ho amato. Ma questa è una meta da vertigini, l'Everest del cristianesimo, amare come io vi ho amati. Ma figuratevi se abbandonati al solo nostro modo naturale di amare, sempre fragile e imperfetto, traballante e incostante, ameremo il prossimo come Dio l'ha amato, ma per carità lo ameremo al massimo finché ci è simpatico e poi stop. Quindi il primo comandamento è occupati, ti viene da farti questa domanda, no? Se quando il Signore dice amerai il Signore tutto, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la mente, ma cosa mi rimane per amare il prossimo? Il fegato, lo stomaco? Bisogna capirlo in questo senso. È solo amando Dio con tutto me stesso che sarò capace di amare il prossimo come Lui l'ha amato, perché avrò l'amore di Dio che circola in me. Se non c'è l'amore di Dio che circola in me, il prossimo non sono capace di amarlo neanche col fegato e neanche con lo stomaco. Ho bisogno di essere invasa dall'amore di Dio. Questo è il primo, ma c'è un secondo. E quindi adesso siamo giunti al secondo comandamento, che è simile al primo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Anche San Paolo nella lettera ai Romani dice, chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Pieno compimento della legge è l'amore. E poi c'è quella famosa frase di Sant'Agostino che rincara la dose dicendo, ama e fa ciò che vuoi. A me una volta veniva da dire, peccato che quel fa ciò che vuoi viene osservato alla lettera, mentre quello che sta prima, uno preferisce fare ciò che vuole, ma tralasciare quello che viene prima, cioè vuol dire che se tu ami non rischi di andare fuori dalle righe, ma se vuoi solo fare ciò che vuoi, è il tuo egoismo, il tuo egocentrismo che viene alla ribalta, Quindi, la risposta di Gesù unisce quei due comandamenti che nell'Antico Testamento erano separati. Nell'Antico Testamento il primo, il famoso Shema Israele che noi diciamo tutte le settimane, la compieta, il sabato compieta, e il più israelita doveva dirlo due volte al giorno, ascolta Israele, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. È il prossimo tuo come te stesso, eccetera. No, qui non c'è il prossimo. Il prossimo, qui c'è solo lo Shema Israele. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Deuteronomio, capitolo 6, verso 4. L'altro è nel Levitico, 19, capitolo 19. Di amare il prossimo come te stesso. Quindi Gesù unisce questi due comandamenti che nell'Antico Testamento erano separati e così unifica la volontà e il cuore dell'uomo e dice che amare, qual è l'unica cosa necessaria? L'unica cosa necessaria è amare, ecco la semplicità assoluta, Dio ama, non fa mica nient'altro, non si spezzetta mica in 100.000 altre attività. Quindi amare è prima di tutto un comando, non è un consiglio. Quindi non è un optional da fare una tantum, ma è un dovere imprescindibile se vogliamo realizzarci come figli di Dio e vivere quella comunione con Lui e con il prossimo che è fonte di beatitudine e di salvezza per noi e per i nostri fratelli. Per cui al mattino quando ci svegliamo capiterà a tutti di dire cosa faccio oggi, ti viene in mente quello che devi fare oggi, no? Bisogna cambiare domanda, non cosa faccio oggi, cosa mi aspetta oggi, cosa devo fare oggi, ma chi devo amare, oggi devo amare, non chi, devo amare tutti, ma oggi devo amare, quando mi sveglio devo pensare che oggi devo amare, e mettercela tutta per amare veramente Dio con tutto il cuore e il prossimo come me stesso, perché se no se no fallisco la mia giornata. Se non amo il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, il prossimo come me stesso, fallisco, non solo la giornata, fallisco la mia vita, c'è poco da fare. Quindi chiediamo al Signore questa grazia, perché alla sera della vita saremo giudicati sull'amore, ed è logico che sia così, perché allora, quando Dio ci ha creati, ci ha fatti come l'ha fatto l'uomo, ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Questo ha delle conseguenze straordinarie, perché se ci riflettiamo bene, se noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, la diretta conseguenza, sapete qual è? La diretta conseguenza è che se quando Dio guarda dentro noi stessi, dovrebbe vedere Lui, ci ha fatti a sua immagine. Ma perché non vede Lui? Perché, questo è il mio tema dominante, ve l'ho già detto altre volte, ma veramente l'ho capito nella preghiera, perché noi dovremmo essere vetro, la nostra anima dovrebbe essere vetro, che guardando dentro, quando ci guardiamo dentro, vediamo oltre, mentre la nostra anima non è vetro, è specchio. Quando ci guardiamo dentro ci rimiriamo, ci compiacciamo di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo detto, non vediamo oltre, non vediamo che la radice di quel che abbiamo fatto o detto non è in noi ma è in Dio. È Lui che ci ispira, è Lui che fa, è Lui che... E quindi finché siamo specchio e non vetro, non solo Dio non vede la sua immagine in noi, ma neanche noi vediamo l'immagine di Dio in noi, vediamo la nostra. E quindi cosa passa il tempo a fare? Passa il tempo a rompere gli specchi. Finché siamo specchio, Dio che ci ama trasformerà questo specchio in vetro. Una volta che ho detto, Dio passa il tempo a rompere gli specchi, perché Dio corregge chi ama, anzi c'è scritto nella scrittura, Dio sferza chiunque ama, e quale padre che vede un figlio in serio pericolo non lo corregge, ci mancherebbe, non sarebbe un padre, Ecco, quindi Dio ci corregge, e quindi Dio passa il tempo a rompere gli specchi, perché finché siamo specchio non siamo in grado di vedere Dio. Il primo comandamento, amerai il Signore, non avrai altro Dio all'infuori di me. Quando siamo specchio, sapete qual è il primo comandamento dentro di noi? Non ho altro Dio all'infuori di me, io, il mio Dio. Non è Lui, non è un altro. E quindi il Signore passa il tempo a rompere gli specchi, e un'altra cosa, l'altra, l'ho spiegato non tanto tempo fa, a togliere il tappo alle bottiglie. Noi siamo come delle bottiglie col tappo. Una bottiglia col tappo, se la metti nell'acqua, galleggia, non entra una goccia d'acqua dentro la bottiglia. Se vuoi che entri la goccia d'acqua, devi togliere il tappo. Ecco, noi siamo bottiglie col tappo, siamo pieni di noi stessi, galleggiamo, non entra l'amore di Dio in noi. E quindi il Signore deve per forza togliere il tappo e rompere lo specchio. Ecco, una che veramente è piena di Dio, è piena di grazia, è la Madonna. Perché è piena di Dio e perché è piena di grazia? Perché è vuota di sé. Noi siamo pieni di noi e siamo vuoti di Dio. Ma il Signore ci lavora veramente, le prove, le incomprensioni, le umiliazioni servono a meraviglia, noi ci soffriamo, ma invece è tutto per il nostro bene, serve una meraviglia togliere il tappo alla bottiglia. Anzi, ho fatto anche la rima, serve una meraviglia togliere il tappo alla bottiglia. Allora, chiediamo al Signore questa grazia di essere illuminati e poi di agire in conseguenza, perché insomma il Signore ci ha fatti a sua immagine, il Signore ci ha fatti anima e corpo. Allora, l'ho detto prima nella poesia, c'era un po' la differenza tra il corpo che va sottoterra e invece l'anima che va in cielo, no? C'è un'enorme differenza. Poi si riuniranno, ma per chissà quanto tempo rimangono separati, no? La morte è la separazione dell'anima e del corpo. Allora vi faccio una domanda: cos'è il corpo e cos'è l'anima? Il corpo, vi do un aiuto per vedere se riuscite a rispondere alla prima domanda. Il corpo è la macchina. L'anima cos'è? L'anima è l'autista. Siamo noi che decidiamo dove far andare la macchina, è la nostra volontà che decide. Quindi vedete che siamo immagini di Dio anche per questo, perché abbiamo questa libertà di condurre, di condurre la nostra macchina, ma è l'anima che conduce il corpo, non il contrario. Adesso ci sono infinite attenzioni per il corpo, come se questo dovesse vivere in secula seculorum su questa terra, ma è l'anima quella che vive in secula seculorum nei cieli. E quindi dobbiamo, una volta avevo intitolato un libretto alla ricerca dell'anima perduta, sembra che il mondo moderno abbia perso l'anima, il look, il corpo, quello che appare conta. E l'anima dove è andata a finire? Allora, ho trovato una storiera, cioè me l'hanno mandata, anzi ringrazio Giacomo, è veramente simpatica questa. E poi c'è anche la morale della favola. Adesso vi leggo questo che mi sembra che illustri bene sia il Vangelo sia la festa dei santi e dei morti. Un contadino, stanco della solita routine quotidiana tra campi e duro lavoro, decise di vendere la sua tenuta. Dovendo scrivere il cartello per la vendita, decise di chiedere aiuto al suo vicino, che possedeva delle doti poetiche innate. Ah, ecco, cominciato con una poesia, finiamo con una poesia. Il romantico vicino accettò volentieri e scrisse per lui un cartello che diceva: «Vendo un pezzettino di cielo adornato da bellissimi fiori e verdi alberi, con un fiume dall'acqua così pura e dal colore così cristallino che abbiate mai visto». Oh, che cartello! Fatto ciò, il poeta dovette assentarsi per un po' di tempo. Al suo rientro, però, decise di andare a conoscere il suo nuovo vicino. La sua sorpresa fu immensa nel vedere il solito contadino impegnato nei suoi lavori agricoli. Egli disse: «Ma non hai venduto la tua tenuta?» Il contadino rispose sorridendo: «No, caro mio, dopo aver letto il cartello che avevi scritto, ho capito che possedevo il pezzo più bello del mondo e non esisteva uno migliore e ci rimango. Ecco, vedete qual è la morale della favola? Non aspettate che arrivi un poeta per farvi un cartello che vi dica quanto è meravigliosa la vostra vita, la vostra casa, la vostra famiglia, tutto ciò che avete. Ringrazia sempre Dio per la salute che hai e chiedila se non ce l'hai, perché lui te la dà, per la vita che vivi, per la forza che hai nel lottare per andare avanti. Che il Signore benedica questo pezzettino di cielo che è la tua vita e Dio ti dice: alzati, ti regalo un'altra opportunità. Nasciamo per essere felici, adesso ascoltate questa, nasciamo per essere felici, non per essere perfetti, primo, quindi non perfetti ma felici. I giorni buoni ti danno la felicità, i giorni cattivi ti danno l'esperienza, i tentativi ti mantengono forte, le prove ti mantengono
umano e le cadute ti mantengono umile. La morale della favola, avete il pezzetto di il pezzo di terra più bello adornato che è un pezzettino di cielo adornato da bellissimi fiori e verdi alberi con un fiume dall'acqua così pura, dal colore così cristallino che vi avete mai visto. Tenete stretto questo pezzo di cielo e sappiate vederne un pezzo di cielo. Il problema è questo, che non vediamo il pezzo di cielo in quello che abbiamo, vediamo tutto il contrario, Allora, passo subito alla vitamina spirituale. La vitamina spirituale è questa. Don Primo Mazzorali diceva: non mi dispiace che gli uomini non siano onnipotenti, mi dispiace che non sappiano volersi bene. Ecco la grande ricchezza, è questa. Allora, vi auguro un pezzettino di cielo e il volersi bene, soprattutto il volersi bene che trasformerà la vita in pezzettino di cielo. Ecco carissimi, allora vi auguro una buona domenica, ciao a tutti da Vilma.